Lega, che è il primo, iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, il cantico di Maria.
Mettere un po'.
Sì.
Le due radici, quella umana e quella divina, capitolo secondo attraverso la donazione delle immagini, la strada del Concetto, il capitolo 25 che torna ad Atene, ci parlerà del futuro di Gesù, che è un cammino di abbassamento fino all'Egitto, dall'esilio e di ascesa fino a Atene e alla terra. Quindi alla funzione l'introduzione sintetica. E questa sera vediamo attraverso le genealogie l'origine di Gesù, l'origine umana, però non solo umana, come vedremo, quell'origine umana nella quale si inserisce la promessa di Dio.
Leggiamo un testo, qualche correzione in ordine impressionabile aderente all'originale greco, il primo versetto subito. Libro della Genesi di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esron, Esron generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Nahshon, Nahshon generò Salmon, Salmon generò Boaz e Araca, Boaz generò Obed e Ruth, Obed generò Jesse, generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Josaphat. Josaphat generò Ioram. Ioram generò Ozia. Ozia generò Iotam. Iotam generò Acca. Acas generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Iconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione di Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Iconia generò Salatiel. Salatia generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacin generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Dunque, la somma di tutte le generazioni, da Abramo ad Adam, è di 14. Da Adam fino alla deportazione in Babilonia è ancora 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di 14.
Io penso che dopo aver letto questo brano tutti voi direte, certamente un brano più noioso non esiste. E posso quasi essere del parere che vedremo invece come questo brano è di grandissimo interesse non solo per Matteo ma anche per noi. È un brano di genealogia, un'infinità di nomi dei quali qualcuno anche ci è domestico abbastanza, altri no.
No, è una notazione magari un po', ma dipende se uno ha interesse, se ha affetto a quello che gli verrà. Cioè, perché se uno fosse tifosissimo di una squadra, e con la formazione della sua squadra, sulla musica, con le sue orecchie, lo sente con affetto.
Qualcosa di simile molto di più. Proprio praticamente dietro ogni nome c'è una storia, e c'è il sangue di cui ha generato, c'è il sangue di Gesù, per cui in questa storia c'è il sangue di Gesù, c'è il sangue del figlio di Dio, quindi
di tutta la storia che viene prima in continuità con la sua, e lui è l'unica che continua la storia. Quindi lui, il figlio di Dio che vedremo la volta successiva, confluisce in tutta la storia umana, con tutti i nomi, con tutte le persone, con tutte le loro ricerche, e questo è il senso profondo, che Dio è. Quindi non c'è storia che non sia il dono di Dio. Questo direi è il primo senso. Ecco, il secondo senso è, se voi notate, che questa storia comincia con Abramo, il quale non si dice di Dio. Si dice sempre Abramo generò Isacco, generò Giacobbe, forse la gente. Abramo chi lo generò? Così dell'ultimo non si dice che Giuseppe è generale, che è una genealogia aperta in alto e in basso. In alto non si sa chi è il primo padre, questo non si dice, chi è il padre di Abramo. E in basso cosa genera Giuseppe? Qual è il suo? Qual è il suo? Quindi è interessante che tutta la storia umana che sta aperta in alto, qual è lo scritto? Abramo la storia. E resta aperto in basso Giuseppe, qual è il della storia umana? E Giuseppe è quale la genealogia? Credo che è domani. Quindi allora tutta la storia umana si presenta come un'apertura all'origine e al fine. Dopo direi, cominciamo a leggerla per vedere cosa si dice, perché ogni nome ha un significato preciso e ci fermeremo non a considerare ogni nome, ma le variazioni che diversamente l'autore dice nella genealogia per dare un significato a questa genealogia. Quindi le vedremo e poi alle considerazioni finali dove lui ci dice perché è nata questa genealogia. Allora cominciamo dal versetto primo che ci dà il senso. Il primo che porta già quella variazione rispetto a genealogia, libro della Genesi di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo.
Interessante, non comincia con genealogia ma con libro. Matteo è cosciente di scrivere un libro che si inserisce nella tradizione tipica dei libri, della religione del libro, dei libri dell'Antico Testamento. E questo libro non è un libro qualunque, è un libro della Genesi. La Genesi è il primo libro, la storia della creazione. Matteo è cosciente di scrivere quel libro che indica la Genesi nuova, del mondo nuovo. E qual è il libro della Genesi? Noi siamo abituati a una concezione di Dio un po' strana. rapporto l'una con l'altra, i padri e i figli, dove i padri appunto vivono dietro di nato, oppure Abramo sarà figlio di qualcuno. Abramo è figlio della parola che ha ascoltato, cioè della promessa. Così come ognuno di noi ha anche una paternità che deve riconoscere per essere libero, è appunto quella paternità che mi dà l'ascolto della parola che può essere figlio. Come Abramo, figlio della promessa. Ed è da lì che parte la storia della salvezza. Ecco, se non sono figlio della promessa, sono tagliato fuori dalla generazione del figlio, cioè non ho la condizione di quel principio. Quella vita che si perde. Quello del primo nome, Abramo, vediamo adesso magari il suo versetto secondo.
Abramo, genero di Isacco, genero di Giacobbe, Giacobbe, genero di Giuda.
Questi semplici nomi sono in tre parti di Israele, con le quattro madri, perché Giacobbe ha due mogli, e questi nomi sono tutti una storia, sono poi tutto il libro della Genesi. Se ne prendesse un altro, butterebbe via tutti noi che tutti gli altri.
mondo, come si dice, che dal caos e distinguendo le altre cose. Ma dopo la storia umana non è sempre stata accettata tutto, anche la sua, appunto, nella sua genesi, questa che è una delle quattro parti della prima età, la
quarta. Poi adesso c'è una lista di nomi, così abbastanza da secondare. Queste liste erano molto importanti per Israele, perché in quel nome c'è la terra, il sesso, che è di quella famiglia. Quindi voleva dire l'unità, la genealogia, voleva dire da dove venivi, che terra avevi, e quando veniva la restituzione è rientrata nel possesso delle tue terre, quindi era importantissima questa lista di nomi. Noi adesso saltiamo questa lista di nomi e teniamo presente questo generò, che viene ripetuto finite volte, e andiamo dal versetto quinto, dove c'è un'altra situazione irregolare, due anni. Il
versetto quinto è già la prima serie, 14 generazioni. Dice che Salmo generò Boaz da Raca, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, generò perché Davide generò Salomone, per quello che era stato la moglie di Dio.
Allora qui abbiamo tre situazioni irregolari che sono interessanti per la generazione. La prima è Rahab. Rahab è una prostituta di Gerico che permise a Israele l'ingresso in Gerico, che era inespugnabile, quindi il possesso della terra promessa.
Il riferimento è sempre di Giosuè,
quindi nel sangue di Gesù c'è anche questa pagana del prostituta che ha permesso l'ingresso nella terra, appunto, di Israele. Dopo abbiamo un'altra donna ancora, subito dopo Ruth, che è narrata nel libro di Ruth, pure questa è straniera da Porto d'Italia, che entra
nel sacramento di Ruth, come la
che entra a far parte del popolo di Israele in un modo questo molto bello, per la sua devozione verso la suocera, cosa bellissima. Molti guariti, la suocera dice, puoi andartene, se il giovane si è bella, ti sposi ancora, qui hai più possibilità, la carestia, perché tu dice, io voglio stare con te, aiutarti. C'è anche qualcosa di interessante, comunque, questa pagana, non avete il diritto, un altro sacco. Tra l'altro è interessante, no? Per le varie forme di razzismo che sempre ci sono, le sempre ci sono, legano la fraternità di Dio, però non è legano la fraternità di Dio, legano che Dio è padre.
Viene a pensare che se ne è Dio come padre, allora è impegnativo ad essere razzista. Cioè, e invece se affermi che sei convinto e senti che tu è padre, dovrebbe venire anche molto più naturale, non essere razzista.
Se dici che Dio è come padre, cioè se dici che Dio non è padre di uno perché è diverso da te, vuol dire una cosa semplice, che Dio è padre di quello che sei tu. Io non sono tutto. Cioè nego di essere un figlio io, non accetto la tua. Quindi vedete questa genealogia molte cose da insegnarsi. E dopo il punto dove insegna di più ancora è Davide, il primo grande re, che generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, di Bezzalia, e quell'episodio lo conoscete. Il marito di Bezzalia era comandante delle truppe, stava al fronte, mentre Davide stava tranquillo nella sua reggia sopra l'alba che guarda anche nei terrazzi, vede questa donna, si innamora, la lascia incinta e poi con quindi astuzie cerca di imbrogliare un po' il suo marito, poi non riuscendo ci lo manda con una lettera della quale si diceva il comandante, e mentre se porterà la pista rifilata di tutela sempre il modo per la mano, quindi adulterio, omicidio, biancheria verso sempre dei beni. Il peggio che si possa pensare da parte di qualunque uomo è poter bagnare con le mani.
E rispetto ai puntati precedenti la cosa si sporca continuamente, la storia si sporca vicini che sono anche oltre all'adulterio.
È interessante vedere che nella carne del figlio di Dio c'è tutta la nostra storia con tutto il suo sporco. È una lista del puntato dalla lata. Il sangue di Cristo. È tutta sua. E non è che dice quello non va bene, quello non va bene. Non fa lo stupido, quindi la serietà dell'incarnazione del valore della storia dell'uomo così com'è, col suo bene e col suo male che ci insegna questa genealogia, la sua vita. E quel che ci insegna la vita quotidiana della sua monotonia, che Dio è lì, e che tutto è sacro, è non è che Dio voglia il male, ma il male c'è, certo, non è che se ce l'ho non sarebbe, e non sarebbe stato. Quindi vedete la genealogia come interessante, così si chiude qui la prima serie di nomi. Nella seconda non rivediamo nulla, rivediamo dal versetto 7 al 12, che lo sempre generò per 14 volte, e di tutti questi versi dice sostanzialmente tra tre di uno un paio che fece peggio di tutti i suoi padri. C'è con Davide comincia il fondo della vita di Israele, c'è con la storia di Dio, per cui c'è chi dice che forse di più credi e quindi se non si vive più la terra si crea nella terra anche il dono del padre e il risultato della giustizia di sé. Per cui la sedia di tutta la legalità finisce per esempio.
Sto pensando che nulla di rilevante in termini forse individuali, che rivediamo noi adesso questa seconda serie di 14 generazioni, forse il senso complessivo generale è triste, c'è qualcosa che attira non solamente quello che sia la cronaca o tutta la storia di questo momento di persone che avete detto, il tempo della deportazione è l'esempio babilonico, è indicativo di una, come dire, di uno sbandamento del popolo, è qualcosa che ha un significato ovviamente morale. Popolo che si
è e tra l'altro sull'esempio non si può mai riflettere abbastanza e gran parte di generalizia sono andati proprio in quell'epoca e tutti i profeti annunciano l'esempio o la salvezza dell'esempio, perché l'esempio è il fatto fondamentale che rende il nostro rapporto con Dio. E l'Egitto è la situazione dalla quale si parte, dalla quale non ci riduce dalla schiavitù. Una volta che uno è libero, usa male della propria libertà, eppure essendo appunto salvato, avendo raggiunto la terra promessa, comincia a vivere nell'infedeltà, non è qua la promessa. Se ne si tengono dei peccati, è peggio della schiavitù. Perché la schiavitù è il peccato dell'altro che dice di schiavo. L'esilio invece sono io che mi sono dato schiavo per la mia giustizia. Quindi rappresenta il peggio del nostro rapporto con Dio. Anche questa storia è venuta su. Tutta la profezia parla del senso dell'esilio finalmente fino alla vista, la conversione. Ecco, vediamo ora adesso il seguito della generazione.
Terza serie di 14 generazioni, tra l'altro non le generazioni hanno l'esattezza cronologica. Dopo la deportazione di Babilonia, che con gli altri non sono stati, sono stati anche e gli generò Eleazar, Gileada generò Manta, Manta generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù.
Come vedete, c'è tutto un generò, Giacobbe generò Giuseppe, e poi c'è una variazione nello schema. Si rompe lo schema, non si genera più. Giuseppe non genera, è lo sposo di Maria. E in Cristo è generato da Maria, e spiegherà nel grado successivo cosa farà Giuseppe. Ora Giuseppe è colui che non genera. Come Abramo è colui del quale non si dice da chi è generato. E come vedremo, come a suo modo anche Giuseppe dovrà generare, accettare il figlio come dono. Ecco. E comunque il punto d'arrivo di tutta la generazione è che essa resta la generazione, c'è la sua libertà di accettare o meno, come si spiegherà nel grado successivo, il dono che viene a me. Allora diventa tutto. Adesso ci fermiamo sul versetto 17, che è dove Matteo fa lui le sue considerazioni sulle generazioni, dopo aver fatto noi le nostre, quindi ci fermiamo sulle sue
generazioni. Che si dice che Maria generò Gesù, da lei è nato. La generazione è appartiene alla forza della vita, da lui è genitore.
Infatti, sentiamo tutti che è generato infinite volte, poi al punto determinato non si dice più che è generato. E si pone il vero problema allora da chi è generato. Chi è il vero genitore del Messia? Che poi deve essere il vero genitore di ogni uomo, perché anche per Abramo è lo stesso. Cioè da dove viene la trasmessa? L'uomo l'ha trasmessa, ma da dove viene? Ora vediamo la conclusione.
E quindi la conclusione, versetto 17, dunque la somma delle generazioni che avranno dato è di 14, da Davide fino alla deportazione di Babilonia, 14, la deportazione di Babilonia a Cristo.
Prima facciamo un'osservazione. Normalmente gli esegeti a questo punto dicono che Matteo si è sbagliato a contare le generazioni, perché se contate da Abramo a Davide non sono 14 ma 13, se contate da Egolia a Gesù, a Giuseppe, sono 13 e non 14. Ora, dare all'autore dell'indeciso della prima pagina che cosa contare da 13 a 14, dicendo agitosamente su 14, dovrebbe essere indeciso. Dice che sono 14 e manca una, manca quella di Abramo, che è la verità, manca il principio, che per lui è niente, che lo vede in Dio. Allora siamo in Dio, ed è il principio della vita. E manca quella di Giuseppe, che non c'entra, perché la sua generazione sarà a cogliere il dono, così diventa 14. Mica che si sbaglia a contare, può contare se arriva tutto. A sapere se sono 13 o 14. Invece dice espressamente che sono 14 perché richiede implicito che il lettore capisca che Abramo è generato da Dio a differenza da Adamo, che non ha ascoltato la parola di Dio, è diventato figlio nel serpente, nella bisogna. Così si suppone che Giuseppe è lo generato come colui che accoglie il dono, e c'è la nuova generazione che viene da Dio nella quale si inserisce. Quindi resta aperta la prima serie di generazioni e l'ultima da dove viene e dove va la vita, perché Dio è il principio di generazione. E così allora tale la conclusione dunque, in italiano non mi vedo evidente adesso dopo così, cioè Gesù è il dunque. Il punto d'arrivo. E il punto d'arrivo di 3 volte 14 generazioni. 3 è un numero di perfezione, 14 pure 2 volte 7. 2 volte 7 deve essere 6 volte 7 generazioni. È una forma di totalità che
che in Gesù, nel Messia, raggiunge la settima generazione, ogni generazione, cioè raggiunge il punto terminale che Dio aveva destinato allo Salvatore, raggiunge il punto che il Messia è Salvatore. Quindi il fine di raccontare tutta la storia attraverso i nomi e dire che tutta questa storia è un punto da Dio, molto perfetto. Sei volte sette, che arriva a essere sette volte sette del figlio, se tu al cuore. Quindi si presenta Gesù come il punto d'arrivo di tutta la storia umana. Anzi, il punto d'arrivo di tutta la storia umana, come vedremo, è la comunione tra l'uomo e Dio. E Gesù sarà appunto la congiunzione tra l'uomo e Dio, generata dallo Spirito Santo. E poi che fa il riassunto delle generazioni, dicendo sono 14 da Abramo a Davide, cioè dal padre della fede, a cui al quale fu promessa la discendenza, e che tra l'altro è il principio del decadimento di Israele, in qualche misura. Dopo sono 14 da Davide a Babilonia, che è il punto d'arrivo del decadimento di Israele, e sono 14 da Babilonia.
Thank you.
Thank you.
anche quando capita questa volta la proclamazione del Vangelo personale, noi abbiamo detto che sto pensando, la dico così, chi di voi privatamente cammina se lo tutti cammini, oppure comincia con il andiamo giù. Invece stasera una famiglia però è interessante anche una genia così, cioè un libro della genia. Quante considerazioni, qualche altra risonanza. Coraggio. Ad alta voce, non si sente.
Che vuol dire che il prodotto, cioè
eccetera, ma secondo la propria. Non perché è potente, ma perché è accolto, come me.
Personalmente mi piace leggendo, mi leggendo e qui diventando più andato, mi piace proprio si propone come idea, mi piace questo fatto che la presenza di Dio, la sua azione passa attraverso l'incontro, l'incontro, il bambino, il successo, gli uomini. C'è la storia di Dio, non è che dice, ma se lui è in cielo noi siamo in terra. È proprio una regolanza, un intreccio difficile di scrivere, no? È di nuovo, si è difficile di male dell'uomo. Però lui, Dio, parla con cuore, sì, parla con cuore. Comunque guardavo proprio la genealogia raccontata da Luca e proprio di me a quanto devo dire che capisci di Matteo discendente, quindi l'altro è ascendente, ricordato, e però è toccata tutti i facciali per dire la genealogia anche se quando è in l'altra cosa che voglio dire invece di aver funzionato il mio personale è che a vedere in mente quel versetto del Salmo 117, dove si dice grande è il suo amore per noi, la fedeltà di Dio dura in eterno. Cioè, fra tutte le 14 generazioni che si possono portare nel passaggio, con una solidarietà oramai affermata e confermata in Gesù. Proprio con noi, di dire con noi, proprio più forte di questo suo amore, più forte di questa sua fede. Questo è il Vangelo, cioè, è buono, è cosa forte, forte. Ma che ha vedere il coraggio.
assoluto, l'uomo riesce a farlo. Dio, il bene assoluto, riesce a superare quello che è male, anche l'uomo. Così va bene, intitolato la sala della trasfigurazione. Dio è capace di trasfigurare anche la storia opaca, segnata da vita dal male, e per umano. Proprio la metà morta.
E qui segue la genealogia praticamente di nomi di artisti, qui sono nomi di partiti. Dopo le genealogie è dei re, figlio figlio di Babilonia, e l'altra invece è la genealogia che si ricorda che era probabilmente quella di Giuseppe, che risaliva fino a Babilonia e che era morta la sua famiglia, mentre l'altra è morta dalla figlia. E quindi per questo il cuore non c'è dentro di non c'è. Che dopo la regia ha subito una genealogia di famiglia che aveva la famiglia e era attestata sulla via. Comunque sono stati abbastanza sicuri le genealogie perché appunto puntavano molto nella famiglia.
Io vi dico anche, provate a pensare perché non c'è un cielo,
che è un altro